Le 8.38, questa mattina parliamo di quanto sta accadendo in alcune importanti città della Toscana in merito alle prossime elezioni amministrative. Beh, perché sì, non è bastato il referendum, c'è un appuntamento amministrativo importante per quello che riguarda il 24 e il 25 maggio prossimi in alcune città, come dicevo, rilevanti. Ultimo appuntamento elettorale rilevante, importante, prima poi delle elezioni politiche del 2027. Un test rilevante indubbiamente, ma un test che fa discutere anche per la farraginosità e le difficoltà con cui si sta arrivando alla definizione delle candidate e dei candidati nel centrodestra e nel centrosinistra, proprio in vista di queste elezioni che ci saranno peraltro tra pochissimi giorni, tra meno di 50 giorni, tra un mese e mezzo praticamente, e ancora in alcuni casi non abbiamo i candidati. Ci sono delle specificità: Sesto Fiorentino, c'è un campo largo ma non larghissimo, non c'è Ecolò e non c'è Casa Riformista con il candidato del centro-sinistra, ci sono altri candidati, lo racconteremo. C'è la grande vicenda delle primarie di domenica a Pistoia, c'è la grande vicenda di Prato, soprattutto perché sembra di essere sempre più vicini a quello che è stato definito il Biffoter. Matteo Biffoni è stato sindaco di Prato per due legislature, adesso è consigliere regionale, potrebbe tornare a fare il sindaco. Il centrodestra è nel caos, perché lo vedremo meglio perché ci aiuterà a capirci qualcosa Giorgio Bernardini, che saluto e ringrazio. Buongiorno Giorgio.
Buongiorno a te, buongiorno agli ascoltatori, Raffaele.
E sentiremo anche, come dire, dei brevi estratti del presidente della giunta regionale della Toscana, Eugenio Giani, che nei nostri studi ha parlato, è intervenuto su queste vicende. Allora Giorgio, partiamo da Sesto Fiorentino, sentiamo che cosa ha detto il presidente Giani sulla vicenda sestese.
Secondo me lì è un po' fisiologico, perché il campo largo alle regionali aveva raggiunto un risultato che era stato il terzo fra 273 comuni della Toscana, ovvero avevamo preso quasi il 70%. Quindi in un 70% è anche fisiologico che in questo caso una persona che io stimo come Martini, non trovandosi da un punto di vista programmatico totalmente d'accordo con chi viene indicato, un sindaco civico, perché Damiano Sforzi è un sindaco civico, non appartiene né al PD né a Sinistra Italiana né a VS, ma ha sempre portato avanti la sua iniziativa come per Sesto. Magari insomma la maggioranza è talmente larga che può essere fisiologico che una componente, quella dei riformisti, possa sviluppare la sua lista e evidenziare una figura come Martini come candidato a sindaco. Ma io invece ritengo che sia molto importante lì ricreare le condizioni perché dietro Damiano Sforzi possa da un lato convivere tutto il mondo dei partiti della sinistra e dall'altro valorizzare questo suo profilo di grande attenzione a Sesto Fiorentino con la sua profonda conoscenza. Io lo vedo la persona che tutto il mondo dell'associazionismo culturale, sportivo, del volontariato riesce a esprimerlo in questi anni in cui è stato assessore, sempre molto attivo, molto presente, molto in grado di interpretare il territorio. Accanto a questo, state tranquilli, cercherò sempre il dialogo con il nostro Martini, perché sicuramente anche lui potrà svolgere un ruolo molto costruttivo e positivo.
Allora Giorgio, qui a Sesto il presidente Giani dice la situazione è così ottimale che avvenne di situazioni problematiche come Sesto, se ho capito bene. Poi magari i giochi si ricomporranno in un secondo momento, ma per il momento ci sta, Sesto è una realtà peculiare, vivace, per cui va bene così.
Allora, diciamo che il presidente rassicura in questo caso, perché ce n'è bisogno. Diciamo che Sesto Fiorentino è una realtà che riporta le lancette indietro di qualche decennio, diciamo la Toscana, perché riesce a farsi a sinistra maggioranza e opposizione quasi da sola, come il presidente evidenziava rispetto a quella percentuale, tant'è che lo spazio della sinistra può essere occupato insomma da personalità diverse che vanno in diversi gradi di sfumature di rosso e arancione, e pensare che insomma i cronisti non fanno poi così male a chiamarla ancora oggi sesto grad. La verità è che lì il presidente una situazione delicata. Ricordiamo che il presidente Gianni risiede a Sesto e ha partecipato alle riunioni del Partito Democratico, le tre riunioni che hanno poi portato all'individuazione di una candidatura al di fuori del Partito Democratico, appunto, che si esprime in Damiano Sforzi, questo civico che ha già fatto anche il vice sindaco di Lorenzo Falchi. E la curiosità, ed è il motivo per cui Gianni rassicura, è proprio questa, cioè a sfidarlo al centro, quindi insomma come principale forza in questo momento insomma di opposizione ci sarebbe Alessandro Martini, che non più tardi di 4 mesi fa ha raccolto uno dei più importanti risultati per Casa Riformista, con il nome del presidente Gianni sotto la lista per Eugenio Gianni, raccogliendo il 9%. Quindi diciamo è una situazione piuttosto particolare e peculiare quella di Sesto, detta Sestograd, dove la partita si gioca tutta nel centro-sinistra per adesso almeno.
Ecco, però ricordiamo che con l'ufficializzazione della candidatura dell'ex direttore della Caritas diocesana Alessandro Martini di Casa Riformista si è completato il quadro. Martini sarà sostenuto da Casa Riformista, Azione, PSI, Italia Viva, Partito Liberal Democratico, Più Europa, PRI e PLI. E abbiamo detto, ovviamente, l'abbiamo detto anche in anteprima, Damiano Sforzi, il candidato diciamo della coalizione di centrosinistra, che è sostenuto dalla lista civica per Sesto, da Sinistra Italiana, dal Partito Democratico, dal Movimento 5 Stelle. Poi c'è Daniele Brunori, che è il candidato della Lega, che come vedremo va da sola in più di una circostanza, anche se la lista di Daniele Brunori si chiama Lista Civica Vita Nova. E poi c'è Beatrice Corsi, che corre per Ecolò, che ha denunciato l'assenza di primarie e si è così distaccata appunto dalla coalizione di centrosinistra. E poi abbiamo Stefania Papa, che è sostenuta da Forza Italia, Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC, appunto senza la Lega, come dicevamo prima. È interessante il fatto che la Lega prova a smarcarsi, Giorgio.
Sì, è molto interessante. Devo dire che succede ogni volta che la coalizione centrodestra non riesce a trovare una sintesi e non riesce a realizzare il suo classico vero campo largo, che è un po' ante litteram rispetto a quello che sta cercando di realizzare Schlein, stanno cercando di realizzare Schlein, Conte e soci, perché sostanzialmente però si è visto da tutte le elezioni che si sono svolte in Toscana nelle scorse edizioni, sostanzialmente condanna un po' il centrodestra alla sconfitta, cioè così è successo almeno in passato, quando il centrodestra si divide, a Sesto era già successo e succede in alcune altre realtà, in piccole realtà purtroppo non riesce ad essere molto incisivo. Solo una volta, ricordo, nelle elezioni degli ultimi 10 anni che ho seguito in Toscana, è successo che un sindaco sia riuscito in sostanzialmente divisione della formazione classica del centrodestra a spuntarla, ed è stato il caso di Persiani a Massa. E quindi diciamo non porta molta fortuna al centrodestra a dividersi, e lo fa soprattutto quando è in condizioni di palese inferiorità. Faccio un esempio su tutti, visto che hai introdotto l'argomento: potrebbe accadere persino a Prato, dove già le candidature sono molto frazionate e dove il centrodestra non riesce a trovare in nessun modo una sintesi. Quindi diciamo c'è la estrema possibilità che anche a Prato si dividano i partiti e presentino dei candidati propri. Magari non succede, però come vedete mancano pochissimi giorni, meno di 50 alle elezioni, e ancora non hanno trovato un candidato, mentre nel centrosinistra il candidato esiste, è sottaciuto, ma insomma è noto a tutti, Matteo Biffoni sta trattando per essere il candidato, e quindi diciamo anche la non candidatura in realtà va avanti da sola. È una campagna elettorale silente che diciamo non ha bisogno di essere espressa per il centro-sinistra.
Ora ci arriviamo a Prato, però transitiamo da Pistoia in un tour geografico singolare, diciamo così, però me lo permetterai, perché a Pistoia domenica il centro-sinistra vota per le primarie. Sentiamo ancora su Pistoia Eugenio Gianni e poi commentiamo la vicenda pistoiese insieme, Giorgio.
Secondo me sono un elemento di vitalità, ovvero in questi giorni avere le primarie, primarie molto trasparenti, è una figura che viene dal mondo a sinistra del Partito Democratico, che il mondo del Partito Democratico aveva già intrecciato, perché Giovanni Capecchi era stato assessore verde di governi come quello del sindaco Berti, dove lo scontro era stato molto forte. Ricordo la contrarietà di Capecchi all'ospedale e conseguentemente la determinazione invece di Berti e del partito, mi sembra fosse allora il PDS, insomma i partiti pre Partito Democratico, sì, nel realizzarlo. E quindi la sua candidatura, pur di una persona molto brillante, molto effervescente anche da un punto di vista della capacità narrativa, di illustrazione dei programmi, ha trovato nel PD molte persone recalcitranti. Allora è stato meglio non forzare, ma mettere a primarie la possibilità della disponibilità di una consigliera, che consigliera comunale, che nel PD, nella politica di opposizione di questi 5 anni al sindaco, ha sviluppato una forte personalità e un forte carisma. Messo a primarie, tutto il centro-sinistra si sta mobilitando, attivando, senza toni accesi, ma in toni molto costruttivi, e stiamo in qualche modo offuscando quello che invece è il tramonto del centrodestra, che dopo Tommasi va su una figura, diciamo così, che tutti conoscono come funzionale a Tommasi, ma non in grado di esercitare un proprio carisma, una propria personalità. Quindi secondo me queste primarie, chiunque vinca, ci impegneremo fra i due, per quello che vince in modo molto attivo, molto proattivo da quel 25 maggio, e io ho molte speranze per un rinnovamento vero del governo a Pistoia.
Dunque, dopodomani, domenica 12 aprile, si svolgeranno a Pistoia le elezioni primarie per scegliere il candidato o la candidata sindaco della coalizione di centro-sinistra al comune di Pistoia. Le elezioni si svolgeranno presso i circoli del territorio, ma non solo. Qualunque cittadino iscritto nelle liste elettorali del comune si potrà recare nei luoghi specificati da tante iniziative di comunicazione in questo senso. Dovrà presentare la tessera elettorale, un documento, sarà richiesto il contributo di 1 euro, e qui c'è Giovanni Capecchi e Stefania Nesi, che corrono appunto per le primarie a Pistoia. Situazione pistoiese interessante, anche perché che cosa accade? Accade che da una parte abbiamo il centrodestra, che ha governato per quasi 10 anni, per la prima volta dalla fine della guerra, con Alessandro Tommasi, che adesso è il capo dell'opposizione di centrodestra in consiglio regionale, e che punta sulla sindaca facente funzioni Anna Maria Celesti. E poi c'è anche la novità della lista Pistoia Rossa, la lista che in qualche modo afferisce a Toscana Rossa la candidatura alle ultime regionali di Antonella Bundu. Qui però i candidati alle primarie rappresentano anche due anime, diciamo, diverse, che afferiscono a due cordoni diversi del partito. Giorgio, aiutami tu.
Beh sì, diciamo che secondo me fai bene a trattare il caso Pistoia, perché è il vero caso di queste elezioni amministrative, il vero caso peculiare, nel senso che, come vedete, Eugenio Giani, i microfoni di Controradio si tiene molto ben lontano dal tifo per l'uno o l'altro candidato.
Davvero?
Qui c'è uno scontro vero. È uno scontro molto importante, perché il candidato Capecchi di cui hai parlato è un candidato che afferisce a quel mondo che vorrebbe costruire appunto la segreteria di Elie Schlein, un mondo che anche fuori dal Partito Democratico cerca comunque dei candidati di campo largo che sappiano unire. Questo è il caso per loro di Capecchi, tant'è vero che la candidatura di Capecchi è stata costruita e incoraggiata molto dal numero 2 del Nazareno, cosiddetto numero 2 o numero 3 a seconda delle cronache che si leggono, ovvero Marco Furfaro, il deputato di Agliana. Ma la notizia vera è che si è palesata anche diciamo così la presenza politica importante di Bernard Dica, neo eletto in quel collegio al consiglio regionale, che invece sostiene con forza la candidatura di Stefania Nesi interna al Partito Democratico, e che ha una visione evidentemente diversa, magari più vicina a quella che si può dire la sensibilità riformista, tant'è vero che Matteo Biffoni, il non candidato pratese, si è già presentato a sostenere, ora consigliere regionale, quella candidatura. Quindi è uno scontro molto importante anche per il futuro degli equilibri del Partito Democratico in Toscana, e appunto, come vedete, Eugenio Giani si trova, insomma, a stare un passo indietro rispetto a questa competizione e a incoraggiare comunque la partecipazione comune. D'altro canto, Celesti, che è la candidata del centrodestra, ha fatto la vice sindaca di Alessandro Tommasi per moltissimo tempo, appunto negli ultimi 8 anni, comunque, diciamo, la sua esperienza potrà essere messa a servizio del centrodestra, anche se, come diceva giustamente Giani, forse questa competizione vera, non banale, a sinistra forse sta un po' offuscando la sua campagna dal mio punto di vista, e quindi potrebbe portare benefici appunto a tutta quell'area che in questi 22 seggi allestiti domenica potranno essere a disposizione del popolo del centrosinistra. Sapete, sono primarie cosiddette aperte, basta dichiararsi di centrosinistra per partecipare. È molto molto interessante il risultato che verrà fuori appunto domenica da questa consultazione per il futuro non solo di Pistoia ma anche del centrosinistra toscano, a mio avviso.
Ecco, ma a proposito di quello che dicevamo prima di Sesto e di quello che stiamo dicendo di Pistoia, sembra che il centrodestra, quando riesce a vincere in certi comuni, non in altri, dove la questione è molto più complicata, rappresenti una parentesi. Penso al Cenni a Prato, ad esempio, o al Tomasi a Pistoia. Ti ritrovi in questa cosa? Cioè, anche a Pistoia sembra, vabbè, la città ha fatto quell'esperienza di centrodestra per un tot di anni, anomalia nel percorso che ha avuto dal dopoguerra in poi, e poi si torna al centro-sinistra. Cioè, anche lì sembra che sia una cosa come accadde a Prato un po' di anni fa.
Sì, diciamo che questo è l'incubo del centrodestra. Io sento ripetere sempre ai maggiorenti e ai dirigenti del centrodestra questo refrain di governare, però il palesare questo è il vero loro incubo, ed è un vero incubo anche per quello che riguarda Arezzo, che si trova come terzo capoluogo di provincia a votare in questi giorni. È un vero incubo anche per quello che succederà a Pisa, dove Conti sta cercando di costruire, visto che fra un anno ci sono le elezioni anche lì, un recinto civico che sia in continuità con lui. Non è una questione banale quella che tu poni, soprattutto in una regione come la Toscana, dove 7 capoluoghi su 11, perché ricordiamo che Massa e Carrara sono 2 capoluoghi anche se sono la stessa provincia, 7 capoluoghi su 11 sono appannaggio del centrodestra, e quindi è per loro una fase importantissima di conferma o di bocciatura, che il centrodestra vorrebbe accompagnare per esempio alla riconferma del governo politico secondo il loro punto di vista di centrodestra, e invece si trova a fare i conti con una realtà complicata. A volte ci sono appunto delle riflessioni che fa il centrodestra anche su queste parentesi. Devo dire che spesso forse il minus che c'è rispetto a questa vicenda riguarda il fatto delle personalità. Spesso nelle città il centrodestra della Toscana è rappresentato da personalità fortissime il cui consenso non è replicabile. Hai fatto l'esempio di Pistoia, Tomasi probabilmente che prese con la sua lista civica le ultime elezioni amministrative di 4 anni fa più del suo partito, il 17% mi pare poco più di Fratelli d'Italia, e questo rappresenta una cosa difficile e difficilmente replicabile per Anna Maria Celesti. Poi magari ci smentisce, però il fatto delle personalità, come accadde nel caso di Cenni nella sua prima elezione, la sua parentesi durò soltanto 5 anni, sì. È una questione che è molto molto pesante rispetto anche al centrodestra. Quando non si trovano personalità trasversali è molto complicato replicare dei successi.
Andiamo a Prato allora, sentiamo su questo che ci ha raccontato Eugenio Giani.
Prato è una città che indubbiamente vive una situazione delicata, perché è toccata da una crisi economica che si fa più marcata. È la capitale economica della Toscana e conseguentemente queste crisi le vive con più forza che altri. Vi sono stati fenomeni, procedimenti giudiziari che hanno messo un po' in crisi anche il rapporto di una classe politica con quello che è la società civile su Prato. Però devo dire che se emerge una figura, se è disponibile una figura come quella di Biffoni, io sono convinto che se Biffoni riesce a sviluppare una dialettica, un'attenzione, un rapporto con tutto quello che sono le forze politiche del campo largo, può essere la figura più legittimata a governare e far uscire Prato un po' dalla situazione di crisi. L'importante è che si crei un rapporto di un Biffoni che non sia il leader che fa, dispone senza consultazione, senza rapporto, ma si rapporti bene a quelle che sono le forze della società politica e civile che lo esprimano. Io auspico questo e lo vedo in quel caso nella sua capacità di dialogo come la persona che può vincere.
Giorgio Bernardini, tradotto, Biffoni va bene, ma stia tranquillo però, dice Gianni, se ho capito bene.
Hai tradotto benissimo, non so che cos'altro aggiungere a quello che dici, se non il fatto che veramente dall'ultima fase della legislatura, della consigliatura, per essere precisi, della prima consigliatura a Gianni, vediamo un Gianni veramente garante di questo patto con la sinistra schleiniana, che anche qua viene palesato, perché insomma, come vedete, fa il ministro dell'equilibrio, dice Biffoni sì, però poi mi raccomando, venga a patti con quella parte del partito, segnatamente appunto quella schleiniana, che diciamo ha bisogno di palesare la propria guida in questo momento della segreteria. È interessante quello che dice Gianni, perché poi rivela quello che è il motivo per cui ancora Biffoni non ha fatto il passo avanti decisivo, nonostante si parli di lui. Ci sono le ultime riunioni in corso in questi minuti, in queste ore in cui appunto stiamo parlando di questo, non è più in discussione se, ma in discussione il come appunto Biffoni dovrà governare, con quali equilibri sia all'interno della giunta sia con quali equilibri all'interno della narrazione, perché non scordiamoci quello che diciamo è un po' sotteso a tutto questo, è il racconto che si vuole fare della città di Prato in grande crisi, come diceva il presidente Gianni poco fa, appunto, e diciamo che è importante raccogliere un racconto che sia riconoscibile, certamente diciamo la sinistra schleiniana, la sinistra che si riconosce diciamo in questo momento nella leader, appunto nella segretaria del partito, vorrebbe un racconto un po' meno diciamo un po' diverso rispetto a quello del passato. Ricordiamoci che Biffoni voleva fare il sindaco per la terza volta, ma lo voleva fare 2 anni fa, quando sostanzialmente non si poteva, e sappiamo benissimo che la legge sui sindaci, certo, non permette un terzo mandato sopra i 15.000 abitanti, però le cose sono molto cambiate in questi 2 anni, perché sono venute a galla tutte quelle questioni di cui parlava Gianni, sia le questioni giudiziarie sia le questioni purtroppo economico-sociali, che come spesso raccontiamo su Controradio hanno a che fare anche con il distretto in crisi, figlio della crisi strutturale della moda.
Dunque la Lega potrebbe correre da sola con Claudio Stanasel, mentre Rita Pieri, che peraltro fu assessore della giunta Cenni che evocavamo prima, esponente di Forza Italia, aveva dato la disponibilità, però veti incrociati, diciamo così. E in questo senso Forza Italia lancia un ultimatum, dice a Fratelli d'Italia indichi un nome, quindi il centrodestra sembra abbastanza nel caos, con probabilmente la Lega che andrà per i fatti suoi. Anche qui ci piace perdere facile, sì, diciamo così, ecco.
Sì, diciamo che la candidatura di Biffoni mette, ricordiamolo, 22.000 e passa preferenze alle ultime regionali di qualche mese fa, mette il centrodestra in una situazione sostanzialmente di difficoltà di partenza palese rispetto al consenso, poi c'è un tema di governo che, come dicevamo prima, va affrontato. La minaccia di andare da sola della Lega, che citavamo prima, hai citato tu adesso, è una minaccia costante, e devo dire che siamo di fronte, almeno che conto io nell'ultimo mese, al quarto ultimatum. Oramai, diciamo così, finiscono i giorni, quindi non ci possono essere più ultimatum. La mia previsione è che alla fine il centrodestra riesca a trovare un'unità e che il terzo goda, nel senso che sia Rita Pieri e che Claudio Stanasel, che hai citato, quindi la forzista che era già parte della giunta Cenni, e il nuovo che avanza nella Lega, Claudio Stanasel, rimangano da questo punto di vista nella candidatura a bocca asciutta, e che invece il terzo, cioè il partito di governo Fratelli d'Italia, riesca a mettere il suo candidato. Si è ragionato molto di un civico vicino all'area di Fratelli d'Italia, la mia impressione è che, mancando così pochi giorni, alla fine si cada ancora una volta, e sarebbe la terza volta in pochi anni per Prato, nella candidatura di Chiara Laporta, che in questo momento è la capogruppo di Fratelli d'Italia in consiglio regionale dopo essere stata in Parlamento. Quindi è possibile un Biffoni Laporta.
Si voterà ad Arezzo, Calci, Capraia, Isola, Cascina, Coreglia Antelminelli, Fauglia, Figline, Incise Valdarno, Lucignano, Montignoso, Orciano Pisano, Pieve Fosciana, Pistoia, Pontremoli, Prato, Sesto Fiorentino, Silano Giuncugnano, questo comune non lo conoscevamo, ci scusiamo, Sorano, Uzzano, Viareggio, altra sfida importantissima di cui parleremo, e Villafranca in Lunigiana. Parleremo di altre città che andranno al voto il 24 e il 25 maggio per questa tornata delle amministrative in Toscana. Giorgio Bernardini, grazie per averci aiutato a capirci qualcosa, insomma, in questa situazione che è tutta in movimento ancora, per cui probabilmente
grazie a voi. È difficile anche capirci qualcosa da solo.
Giorgio, ma si sa che i giornalisti di mestiere spiegano bene qualcosa che non hanno capito, diciamo, come diceva quel tale,
bravo,
quel tale famoso. Grazie a Giorgio Bernardini, torneremo su questo tema per darvi altri dettagli, perché appunto, come dicevamo, mancano ancora le candidature. Dopo la pubblicità restate con noi, perché arriva Chiara Brilli con lo speciale Open Week lauree magistrali dell'Università di Firenze, laureate interessate a proseguire gli studi, che ha fatto la triennale. Unifi propone iniziative di orientamento con Chiara Brilli tra pochissimo, restate con noi.